Il governo italiano manderà un sottosegretario al convegno trampiano contro gli antifascisti. Questa volta non si tratta di allineamento agli Stati Uniti, ma di condivisione ideologica. Le opposizioni insorgono. Continuano i raid sull'Iran dopo gli attacchi incrociati di questa notte e ancora scontro sullo stretto di Hormuz. L'Iran lo chiude, Trump dichiara: non lo controllano loro. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano ultra radicale vicinissimo a Trump. Tra le sue posizioni c'era il sostegno a Israele a ogni costo. Dovrebbe fare a Gaza quello che abbiamo fatto a Tokyo e Berlino nella Seconda Guerra Mondiale, aveva dichiarato. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, anche stavolta Meloni si è inchinata a Trump. Il governo ha deciso di inviare a Washington un sottosegretario, non si sa ancora chi, a presenziare al convegno anti-antifascista organizzato da Marco Rubio. Quella dei trampiani, guidati da Marco Rubio, è un'iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto un'accelerazione dopo l'assassinio del propagandista di estrema destra Charlie Kirk. Un pretesto per un giro di vite contro gli oppositori anche in vista del midterm. E ora Trump usa il tema anti-antifa come arma di propaganda e di controllo politico anche in Europa. Un disegno ideologico che Meloni e la sua maggioranza condividono. Leonardo Bianchi, autore della newsletter Complotti.
Non dimentichiamoci che anche in Italia, specialmente anche dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che era fondamentalmente sconosciuto anche la destra italiana, c'è stato un tentativo di criminalizzare il dissenso e di accostarlo al terrorismo degli anni 70. Meloni stessa aveva parlato di un clima d'odio che poteva sfociare in atti violenti, e con lei molti altri. Oppure anche altri esponenti di Fratelli d'Italia avevano ventilato l'ipotesi di introdurre reati quali il terrorismo di piazza. Quindi diciamo che il terreno è fertile, ecco, magari solo la contingenza di questa riunione in particolare non casca bene, però il tentativo di delegittimare e di criminalizzare, di accostare al terrorismo tutto il movimentismo di sinistra, ecco, questa è una cosa che è presente anche in Italia. L'amministrazione Trump vuole espandere, diciamo, la caccia alle streghe all'antifascismo, ma al dissenso in generale, tirando dentro vari governi alleati o meno, come ha anche riportato il Washington Post, ma anche le reazioni in vari paesi. C'è molta diffidenza verso questa iniziativa proprio perché è completamente rivolta all'interno alla politica interna degli Stati Uniti, e addirittura anche un funzionario europeo anonimo ha detto al Washington Post: in Europa non abbiamo Antifa, quindi non capiamo perché dovremmo essere arruolati nella lotta all'amministrazione Trump al dissenso interno degli Stati Uniti.
Le opposizioni vanno all'attacco. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo italiano. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. Sentiamo il deputato di AVS Nicola Fratoianni.
È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
Questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido alle scelte di fondo, questo allontanamento non c'è mai stato e questa scelta lo conferma.
Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo, ma rispetto a questo aspetto, al posizionamento nei confronti dell'amministrazione Trump, ripeto, mi pare che siamo in precisa continuità con il segno che questo governo dall'inizio.
Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso Aler, il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere le porte sempre aperte per fare spazio compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo. È ovvio che detto questo, i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se non se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare, non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curarsi. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
Gli Stati Uniti nel pomeriggio sono tornati a colpire l'Iran dopo gli scambi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshem, nello stretto di Hormuz. Stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. Intanto il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e una piattaforma petrolifera offshore, senza specificare la provenienza dei colpi. Il servizio di Farhan Sabahi.
Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile e stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di pari passo i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato l'Oman per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington. Da parte loro gli Stati Uniti affermano invece che lo stretto non è controllato dagli iraniani, è aperto e tutte le navi che lo desiderano possono transitare legalmente nella parte centrale in acque internazionali. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
È morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano. Graham è morto in seguito a una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Tra le sue dichiarazioni ci sono: Israele dovrebbe fare a Gaza quello che abbiamo fatto a Tokyo e Berlino nella Seconda Guerra Mondiale, oppure i russi stanno morendo, non abbiamo mai speso così bene i nostri soldi. Con la sua morte e l'incognita delle condizioni di salute di Mitch McConnell, ricoverato circa un mese fa e di cui non si hanno più informazioni, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente potrebbe non avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto a Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli, e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano delle divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Sviridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, del CEO della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione del presidente non è stato reso noto, ma Zelensky ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. A Firenze i rider di Glovo e Deliveroo sciopereranno il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa dopo un'assemblea promossa da Nidil CGL Firenze. I motivi sono le paghe sempre più basse e le difficili condizioni di lavoro, che sono ulteriormente peggiorate a causa del caldo estremo. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale è stata scelta dal nuovo presidente della FIGC, Malagò, come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione e delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile, Leonardo. Valerio Moggia, di Pallonate in Faccia.
Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso, da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo della nazionale. C'è anche chi dice Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerebbe capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto, perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente extraeuropee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
E questa sera Sinner ha vinto il suo secondo Wimbledon consecutivo, questa volta battendo il tedesco Alexander Zverev in 4 set. La partita è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata equilibratissima fino a metà del terzo set. Dopo la vittoria del Roland Garros di un mesetto fa contro Flavio Cobolli, Zverev si è dovuto arrendere a Wimbledon contro il tennista numero 1 al mondo. E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.